Benvenuti al Daily Digest di lunedì 20 aprile.
Oggi parleremo di AI Scientists, l'automazione della formulazione delle ipotesi di ricerca. Il Copernicus Science Center, ecologia e transumanesimo. Google Antigravity è l'evoluzione del vibe coding. L'Orion di Samo è la nascita dell'architettura monumentale ionica. Mirai Kan Tokyo, robotica umanoide e globo geocosmos. Storia di Napoleone, focus sulla battaglia di Waterloo. Il Faeno Science Center è il decostruttivismo architettonico. Science City Calcutta, il più grande centro scientifico dell'India. Storia del Brasile, dalle origini alla Repubblica contemporanea. E Sui e Tang, il canale imperiale, l'apogeo della poesia e l'innovazione tecnologica. Iniziamo!
AI Scientists, l'automazione della formulazione delle ipotesi di ricerca. Algoritmi avanzati di intelligenza artificiale stanno assumendo il ruolo di veri ricercatori scientifici, consultando enormi database e formulando ipotesi sperimentali inedite. Questa rivoluzione elimina il collo di bottiglia concettuale nella scoperta di nuovi materiali e farmaci, aprendo un'era inedita per la scienza. La nascita degli AI Scientists, una rivoluzione nel metodo scientifico. Per secoli, il metodo scientifico ha seguito un percorso rigorosamente umano: osservazione dei fenomeni, formulazione di un'ipotesi, progettazione di esperimenti per verificarla, analisi dei risultati e revisione della teoria alla luce dei dati ottenuti. Questo ciclo virtuoso ha prodotto alcune delle conquiste più straordinarie della storia dell'umanità, dalla scoperta della penicillina alla struttura del DNA, dalla relatività generale alla meccanica quantistica. Ma ha anche un limite strutturale intrinseco: dipende interamente dalla capacità cognitiva umana di immaginare connessioni tra fenomeni, di percepire pattern nascosti in oceani di dati e di proporre ipotesi originali in domini di conoscenza sempre più vasti e specializzati. È precisamente questo limite che i cosiddetti AI Scientists, sistemi di intelligenza artificiale progettati per operare come veri e propri ricercatori autonomi, si propongono di superare. Lungi dall'essere semplici strumenti di calcolo o di archiviazione, questi sistemi sono capaci di consultare in pochi secondi decine di milioni di articoli scientifici, database chimici contenenti miliardi di composti, registri genomici di una complessità inimmaginabile per la mente umana, e di estrarne connessioni inedite che avrebbero richiesto anni di lavoro a un team di ricercatori altamente specializzati. Non si tratta di motori di ricerca sofisticati, si tratta di sistemi capaci di ragionare, inferire e proporre soluzioni originali. Il concetto di AI Scientist ha preso forma concreta nel corso degli anni 20 del XXI secolo, con lo sviluppo di sistemi come AlphaFold di DeepMind, capace di prevedere la struttura tridimensionale delle proteine con un'accuratezza senza precedenti, e di piattaforme come BioGPT di Microsoft, addestrate specificamente su letteratura biomedica per generare ipotesi cliniche e farmacologiche. Questi sistemi non sostituiscono il ricercatore umano, lo potenziano radicalmente, eliminando il collo di bottiglia concettuale che rallenta la traduzione della conoscenza teorica in scoperte praticamente significative. Come funzionano? Dai database chimici alle ipotesi sperimentali. Il funzionamento degli AI Scientists si basa su architetture di deep learning, in particolare i trasformatori e i modelli linguistici di grandi dimensioni, addestrati su corpus di dati scientifici di scala senza precedenti. A differenza degli algoritmi tradizionali, che eseguono istruzioni predefinite su dati strutturati, questi modelli sono capaci di apprendere rappresentazioni latenti della conoscenza scientifica, non memorizzano formule o reazioni chimiche isolate, ma interiorizzano le relazioni logiche e semantiche che collegano concetti, composti, proteine, patologie e meccanismi biochimici in una rete di associazioni di enorme complessità e potenza predittiva. Il processo tipico di generazione di un'ipotesi da parte di un AI Scientist prevede più fasi interconnesse. Nella prima, il sistema esegue una ricognizione sistematica della letteratura scientifica disponibile su un determinato problema, identificando le frontiere della conoscenza attuale e le lacune ancora inesplorate. Nella seconda fase, applica ragionamenti analogici e trasversali tra domini apparentemente distanti. Può ad esempio collegare un meccanismo di resistenza batterica documentato in un contesto clinico con una reazione catalitica descritta in chimica dei materiali, individuando una potenziale sinergia che nessun ricercatore avrebbe avuto la larghezza di vedute per cogliere autonomamente, a causa della naturale specializzazione disciplinare che caratterizza la scienza moderna. Nella terza fase, il sistema formula ipotesi specifiche e verificabili, corredate da una stima della loro plausibilità basata sull'analisi statistica dei precedenti sperimentali disponibili. Non si tratta di proposte vaghe o generiche, sono ipotesi precise, spesso accompagnate da indicazioni operative su come progettare gli esperimenti di verifica, quali tecniche analitiche impiegare, Quali controlli inserire e quali parametri monitorare con maggiore attenzione? La validazione finale rimane di competenza dei ricercatori umani, che possono così concentrare le loro risorse cognitive sulle ipotesi più promettenti, eliminando le fasi di ricognizione e brainstorming che tradizionalmente assorbono la maggior parte del tempo disponibile. Applicazioni nella scoperta di farmaci e nuovi materiali. L'ambito in cui gli AI scientists hanno prodotto i risultati più spettacolari e immediatamente misurabili è senza dubbio quello della scoperta di nuovi farmaci, un settore caratterizzato da costi colossali, tempi lunghissimi e tassi di fallimento molto elevati. Il percorso tradizionale che va dall'identificazione di un bersaglio molecolare all'approvazione di un farmaco richiede in media tra i 10 e i 15 anni e può costare oltre $1 miliardo, con una percentuale di successo che raramente supera il 10% nei trial clinici di fase avanzata. L'introduzione di sistemi di intelligenza artificiale capaci di scremare miliardi di composti candidati e identificare quelli più promettenti sulla base di criteri farmacologici multipli sta rivoluzionando questi parametri in modo molto significativo. Un caso emblematico è rappresentato dalla scoperta di Alicin, il primo antibiotico identificato attraverso un algoritmo di deep learning nel 2020 dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology. Il sistema, addestrato su un database di composti con attività antibatterica nota, ha analizzato una vastissima libreria di molecole e ha identificato Alicin, un composto originariamente sviluppato per il trattamento del diabete, come potenziale antibiotico ad ampio spettro efficace anche contro batteri resistenti ai farmaci convenzionali. L'intero processo di screening ha richiesto pochi giorni, contro i mesi o gli anni che avrebbe impiegato un approccio sperimentale tradizionale basato sulla sintesi e il test manuale dei candidati. Nel campo dei nuovi materiali, i risultati sono altrettanto impressionanti. La ricerca di nuovi superconduttori, materiali per batterie di nuova generazione, catalizzatori per la produzione di idrogeno verde e semiconduttori più efficienti beneficia enormemente dalla capacità degli AI scientists di esplorare lo spazio chimico, stimato in un numero astronomico di possibili composti, in modo sistematico e guidato da principi fisici consolidati. Sistemi come Gnome di DeepMind hanno già identificato centinaia di migliaia di nuovi materiali stabili con proprietà potenzialmente rivoluzionarie, di cui una parte è già stata sintetizzata e verificata sperimentalmente, confermando la validità delle previsioni computazionali e aprendo nuove linee di ricerca prima inesplorate. La cooperazione macchina-scienziato è il futuro della scoperta. Uno degli aspetti più dibattuti e affascinanti della rivoluzione degli AI scientists riguarda la natura del rapporto tra intelligenza artificiale e ricercatori umani. Si tratta di una relazione di sostituzione o di potenziamento reciproco? La risposta dei maggiori esperti del settore propende unanimemente per la seconda opzione, almeno nell'orizzonte temporale prevedibile. I sistemi di intelligenza artificiale eccellono nell'elaborazione di grandi quantità di dati, nell'identificazione di pattern statistici e nella generazione sistematica di ipotesi in spazi di ricerca vastissimi. Gli esseri umani rimangono insostituibili nella formulazione di domande originali, nell'interpretazione del significato dei risultati in contesti sociali e storici complessi, nel giudizio etico sulle implicazioni delle scoperte e nella comunicazione della conoscenza verso il pubblico. Più ampio. Il modello emergente è quello della scienza ibrida, in cui i ricercatori umani definiscono i problemi, interpretano i risultati e guidano la direzione strategica della ricerca, mentre i sistemi di intelligenza artificiale si occupano della fase intermedia, quella più laboriosa, sistematica e meno creativa, dello screening, della generazione di ipotesi e della progettazione preliminare degli esperimenti. Questa divisione del lavoro non è solo più efficiente, è potenzialmente più equa, perché libera i ricercatori dai compiti più meccanici e ripetitivi, permettendo loro di dedicare le energie intellettuali alle attività che richiedono intuizione, visione e giudizio critico. In questo senso, gli AI scientists non minacciano la scienza umana, l'amplificano e la liberano da costrizioni storicamente imposte dai limiti cognitivi individuali. Le implicazioni di questa trasformazione vanno ben al di là dei laboratori di ricerca. L'accelerazione della scoperta scientifica che gli AI scientists rendono possibile potrebbe comprimere in pochi anni i progressi che avrebbero richiesto decenni, con conseguenze di enorme portata sulla salute umana, sulla sostenibilità ambientale e sulla produzione di energia pulita. Non mancano, tuttavia, le sfide, la qualità e la completezza dei dati di addestramento, l'interpretabilità delle decisioni dei modelli, il rischio di amplificare bias presenti nella letteratura esistente e la necessità di garantire che i benefici della ricerca accelerata dall'intelligenza artificiale siano distribuiti equamente tra paesi ad alto e a basso reddito, evitando che la rivoluzione scientifica in corso approfondisca anziché colmare le disuguaglianze globali nella salute e nel benessere. Gli AI scientists non sono il futuro della scienza, sono già il suo presente più avanzato. La velocità con cui questa rivoluzione si sta consolidando suggerisce che entro pochi anni sarà difficile immaginare una scoperta scientifica rilevante che non abbia visto il contributo di un sistema intelligente nella fase di generazione delle ipotesi. La sfida più importante non è tecnologica, ma culturale e istituzionale. Costruire un ecosistema scientifico in cui uomini e macchine collaborino in modo trasparente, responsabile e orientato al bene comune, senza perdere di vista il fatto che il fine ultimo della scienza non è la conoscenza in sé, ma il miglioramento durevole della condizione umana. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Il Copernicus Science Center, ecologia e transumanesimo. Il Copernicus Science Center, Centrum Nauki Copernic, a Varsavia, in Polonia, rappresenta un punto di intersezione critico tra architettura ecologica e robotica all'avanguardia, fungendo da istituzione di primo piano per la divulgazione scientifica nell'Europa orientale. Situato vicino al fiume Vistola, l'infrastruttura fisica del centro e le mostre curate affrontano le doppie traiettorie dello sviluppo umano, la sostenibilità ambientale e l'integrazione tecnologica transumanista. Architettura ecologica e giardino sul tetto. Una caratteristica architettonica distintiva del Copernicus Center è il suo ampio giardino sul tetto, liberamente accessibile al pubblico da maggio a ottobre. Progettato per assomigliare a un paesaggio vulcanico o a un terreno eroso, il tetto è striato da sentieri tortuosi e lucernari simili a crateri che emergono dalla vegetazione. L'ingegneria ecologica di questo spazio è altamente pragmatica. Il microclima del tetto, esposto a venti rigidi e temperature variabili nonostante la vicinanza alla Vistola, preclude la coltivazione della normale flora ripariale. Al contrario, il giardino è popolato da specie geneticamente resistenti, tra cui piante perenni come il sedum acre, la Hylotelephium spectabile e i garofani, Dianthus, erbe come la festuca blu e il panico, e arbusti come l'ortensia paniculata e il pino mugo. Queste piante xerofile e succulente sono dotate di adattamenti biologici, come cuticole cerose e pili, peli, come nella comune yucca, o la capacità di immagazzinare acqua nei tessuti carnosi, che consentono loro di prosperare in condizioni avverse. Oltre all'estetica, il giardino agisce come un vitale apparato ecologico urbano. Processa la polvere atmosferica, sequestra gli inquinanti nocivi per la salute e fornisce un cuscinetto acustico che abbassa il rumore ambientale della città di circa 8 decibel. Il teatro robotico è la scuola di recitazione artificiale. Internamente, il centro spinge i confini dell'interazione uomo-macchina attraverso le sue mostre, in particolare il teatro robotico. Questo spazio unico ospita una scuola di recitazione robotica i cui attori sono Robot Espians, umanoidi tecnologicamente avanzati prodotti dall'azienda britannica Engineered Arts Ltd., giunti alla loro quarta generazione. Alimentati da complessi sistemi pneumatici ad aria compressa, questi robot sono in grado di gesticolare fluidamente, esprimere emozioni, annuire e parlare molteplici lingue con le voci di noti attori polacchi come Piotr Frączewski e Mariano Pania. Il repertorio del teatro include produzioni della durata di circa 20 minuti. Una produzione di spicco è Il principe Ferrix e la principessa Crystal, basata sugli scritti del maestro polacco della fantascienza Stanisław Lem. La narrazione, che segue un coraggioso robot che tenta di conquistare il cuore di una principessa di metallo che desidera sposare un umano, un Bladaviek, funge da profonda satira della storia umana, mescolando l'antica prosa fiabesca con la moderna terminologia scientifica e tecnica. Un'altra opera teatrale, Il segreto di un cassetto vuoto, o I fantasmi della quarta dimensione, basata sul romanzo Flatlandia di Edwin Abbott, utilizza i robot per insegnare concetti di geometria e dimensionalità spaziale. La mostra The Future is Today è a Mecca. L'esplorazione del futuro dell'umanità continua nella mostra The Future is Today. Il futuro è oggi. Qui, i confini tra biologia, ingegneria e arte sfumano. La mostra presenta Ameca, un altro umanoide altamente avanzato della Engineered Arts Ltd., costruito nel 2023. Alto 187 cm, con occhi blu e una carnagione grigio-bluastra, Ameca funge da curatrice della mostra. Utilizzando modelli linguistici di intelligenza artificiale, come GPT, Ameca interagisce fluidamente con i visitatori, testando direttamente il fenomeno psicologico noto come Uncanny Valley. La mostra esamina rigorosamente le implicazioni bioetiche della medicina moderna, esponendo cartilagine stampata in 3D, un pancreas bionico, impianti cerebrali e microrobot progettati per procedure chirurgiche interne. Installazioni artistiche, come l'opera Ion di Emilia Ticchi, il progetto Terzo Pollice, Third Thumb, e Proteus 3.0, sfidano i visitatori a contemplare il peso sociale della modificazione genetica, del potenziamento cibernetico, dell'evoluzione della specie umana e della ricerca dell'immortalità biologica. Il Copernicus Science Center di Varsavia unisce ecologia urbana e robotica transumanista in un dialogo unico, invitando il pubblico a riflettere sul futuro dell'umanità e della tecnologia.
Digital Worlds non è solo un podcast, è un viaggio nel futuro. Prossima fermata su microsmeta.com. Google Antigravity è l'evoluzione del vibe coding. L'ecosistema dello sviluppo software ha vissuto un profondo cambiamento di paradigma tra il 2025 e il 2026, transitando dalla tradizionale programmazione riga per riga a un modello orchestrato dall'intelligenza artificiale originariamente definito vibe coding. Coniato dal ricercatore di intelligenza artificiale Andrei Karpathy all'inizio del 2025, il termine descrive un flusso di lavoro in cui gli sviluppatori utilizzano il linguaggio naturale per istruire gli agenti IA, concentrandosi sull'architettura ad alto livello e sugli obiettivi dell'applicazione piuttosto che sulla sintassi. Dall'esplorazione creativa all'ingegneria agentica. Questo concetto ha democratizzato la creazione di software, portando a un'ondata di adozione da parte di creatori non tecnici e spingendo il termine a diventare la parola dell'anno del Collins Dictionary nel 2025, a seguito di un aumento del 6.700% nelle ricerche. Entro il 2026, il mercato del vibe coding ha raggiunto un valore stimato di 4,7 miliardi di dollari, con il 41% di tutto il codice generato dall'intelligenza artificiale e oltre 5 miliardi di dollari in finanziamenti di venture capital riversati nel settore. Tuttavia, la rapida adozione del vibe coding ha esposto significativi colli di bottiglia operativi. L'industria ha documentato fenomeni come i postumi del vibe coding, vibe coding hangover, in cui i team faticavano a comprendere o mantenere le basi di codice generate dall'IA mesi dopo il deployment, e ha riportato che il 63% degli sviluppatori impiegava più tempo a eseguire il debug dei risultati dell'IA di quanto ne avrebbe impiegato scrivendo il codice manualmente. Ciò ha reso necessaria una maturazione dal vibe coding esplorativo all'ingegneria agentica, agentic engineering, un approccio disciplinato che richiede una rigorosa supervisione umana, pianificazione architettonica e l'orchestrazione di agenti autonomi. Google Antigravity, architettura e agenti paralleli. Google Antigravity, lanciato in public preview il 18 novembre 2025, rappresenta l'avanguardia di questa era di ingegneria agentica. Posizionato non semplicemente come un editore ma come una piattaforma di sviluppo Agent First, Antigravity è un fork pesantemente modificato di Visual Studio Code, o, secondo alcuni dibattiti, di Windsurf, che integra Gemini 3 Pro, Claude 4.5 Sonnet e modelli open source come GPT-OSS 120B. La piattaforma opera su due modalità primarie, la tradizionale Vista Editor e l'innovativo Agent Manager. L'Agent Manager altera radicalmente il ruolo dello sviluppatore, trasformandolo da un semplice esecutore a un project manager che supervisiona una forza lavoro digitale. Antigravity rappresenta l'evoluzione dell'IDE per lo sviluppo assistito da agenti su Windows e Mac. A differenza di un tradizionale editore, Antigravity permette di gestire contemporaneamente più agenti specializzati in compiti diversi. In Antigravity, è possibile avere attivi simultaneamente molteplici agenti specializzati e paralleli, un agente che testa continuamente il codice, un agente che fa refactoring delle parti meno performanti, un agente che aggiorna la documentazione, un agente che cerca vulnerabilità di sicurezza. Attraverso il Manager View, l'utente può monitorare i progressi degli agenti che operano in parallelo su diversi rami del progetto. Questa visione d'insieme permette di coordinare il lavoro, intervenire quando necessario e supervisionare fino a 5 agenti paralleli che operano in workspace separati. Trasparenza, artefatti e criticità operative. Per garantire trasparenza e fiducia, Antigravity non si limita a generare codice, ma produce artifacts, piani di implementazione, screenshot e task list, che documentano ogni passaggio del processo decisionale dell'IA. Questo crea una traccia comprensibile del ragionamento seguito. Tra gli artefatti primari vi sono le liste delle attività, strutturate prima della scrittura del codice, i piani di implementazione, per architettare le modifiche, i walkthrough, che riassumono le modifiche completate e come testarle, e le differenze di codice, code diffs, su cui l'utente può commentare. Questo sistema consente agli sviluppatori di rivedere il processo decisionale in modo asincrono. Nonostante la sua architettura avanzata, la realtà dell'utilizzo di Antigravity all'inizio del 2026 ha incontrato attriti operativi. Gli utenti enterprise hanno segnalato gravi problemi di stabilità, inclusi continui errori di timeout, cicli di aggiornamento forzato e istanze in cui la piattaforma non riesce a gestire efficacemente le finestre di contesto. Gli sviluppatori professionisti che utilizzano il livello Ultra hanno notato che, mentre l'orchestrazione multiagente teoricamente accelera il throughput, il modello di esecuzione della piattaforma spesso porta a conflitti asincroni quando gli agenti che operano su librerie interconnesse terminano i loro compiti e fondono presupposti incompatibili durante la fase di revisione. Di conseguenza, mentre Antigravity esemplifica lo zenith teorico dell'ingegneria agentica, la sua esecuzione pratica sottolinea la continua volatilità del panorama dello sviluppo assistito dall'IA. La piattaforma di Google rappresenta un passo fondamentale verso un futuro in cui gli sviluppatori orchestrano squadre di agenti IA, ma la stabilità e la gestione dei conflitti asincroni rimangono sfide aperte per il 2026. Se ascolti i Daily Digest durante gli spostamenti quotidiani in auto, il tempo vola. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
L'Eraion di Samo è la nascita dell'architettura monumentale ionica. L'Eraion di Samo, situato sull'isola di Samo nell'Egeo orientale, si erge come uno dei santuari più monumentali e conseguenziali del mondo antico, fungendo da testimonianza del potere geopolitico e dell'ingegnosità architettonica della Dodecapoli ionica. Il monumentale santuario dedicato ad Era, dea del matrimonio e della famiglia che secondo il mito locale nacque proprio sull'isola, ospitava uno dei templi ionici più grandi del mondo antico. Questo sito fu teatro di una continua evoluzione religiosa e strutturale dall'età del bronzo micenea fino ai periodi ellenistico e romano. Dalle origini micenee all'Ecatompedos. La traiettoria architettonica dell'Eraion è fondamentale per la comprensione del design dei templi greci classici. Il sito testimonia un'occupazione fin dal millennio avanti Cristo. Ma il vero sviluppo iniziò nel X secolo avanti Cristo con la colonizzazione ionica. Nell'VIII secolo avanti Cristo fu eretta la prima struttura monumentale, nota come Ecatompedos, l'edificio di 100 piedi. Questo fu il primo tempio greco a raggiungere una lunghezza di 100 piedi, rappresentando un enorme salto nella pianificazione spaziale. Questa struttura fu succeduta nel VII secolo avanti Cristo da un secondo tempio, l'Ecatompedos II, che misurava circa 33 metri di lunghezza e introdusse un colonnato periptero. Una fila di colonne disposte ad anello che sarebbe diventata una caratteristica definitiva dell'architettura religiosa dell'antica Grecia. Le pareti di questa seconda iterazione furono costruite in pietra calcarea anziché in mattoni di fango e presentavano una doppia fila di colonne interne che forniva una vista chiara e senza ostruzioni lungo l'asse centrale verso la statua di culto. Il periodo d'oro sotto Policrate è il Tempio Colossale. L'apogeo dello sviluppo architettonico del santuario si verificò durante il VI secolo avanti Cristo. In concomitanza con l'ascesa di Samo a principale potenza marittima e mercantile del mondo greco. Intorno al 570-560 a.C., gli architetti Roikos e Theodorus iniziarono la costruzione di un colossale tempio diptero che misurava 52,5 per 105 metri. Questa struttura è celebrata come il primo tempio costruito nel nuovo ordine ionico. Supportato da almeno 100 colonne, metteva in mostra innovazioni tecniche senza precedenti, tra cui basi modanate per le colonne che venivano tornite su un tornio specificamente progettato da Theodorus. Sebbene il tempio di Roikos sia stato distrutto da un terremoto poco dopo il suo completamento, fu immediatamente succeduto da una struttura ancora più imponente iniziata sotto il regno del tiranno Policrate, circa 535-522 a.C. Policrate, che commissionò anche l'acquedotto Eupaliniano, lungo oltre un chilometro, e assemblò una formidabile flotta navale, cercò di proiettare la supremazia samia attraverso l'architettura monumentale. Il Grande Tempio era un capolavoro diptero che misurava 55,16 per 108,63 metri, circondato da un peristilio di 155 colonne, ciascuna svettante a circa 20 metri di altezza. Lo storico Erodoto, osservandolo nel V secolo avanti Cristo, lo descrisse come il tempio più grande di cui abbiamo conoscenza. Declino, eredità e sfide conservative. L'importanza politica e culturale di Samo attraeva offerte sacre da tutto il Mediterraneo, riflettendo lo spirito ionico della città. L'Eraion non era semplicemente una conquista architettonica statica, ma un vibrante centro di vita comunitaria, che ospitava processioni, festival e riceveva ricche offerte votive. Durante l'epoca di Augusto, il santuario vide ulteriori rinnovamenti, inclusa la costruzione di un tempio periptero per ospitare la statua di culto. Oggi, il sito, caratterizzato dalla sua unica colonna superstite, è designato come Patrimonio dell'Umanità UNESCO, riconosciuto per il suo eccezionale valore universale sotto i criteri, secondo e terzo. La gestione dei resti archeologici richiede un intervento costante. La crescita incontrollata della vegetazione e l'acqua stagnante, causate dall'elevata umidità e dalle precipitazioni dell'area, minacciano l'integrità delle fondazioni in calcare e marmo, rendendo necessaria una continua gestione ecologica per preservare la culla dell'ordine ionico. L'Eraion di Samo rimane una testimonianza senza tempo dell'ingegno architettonico ionico e dell'ambizione geopolitica delle poleis greche, nonostante le sfide poste dall'erosione naturale e dall'umidità.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Miraikan Tokyo, robotica umanoide e globo geocosmos. Il Miraikan di Tokyo è uno dei musei scientifici più avanzati del mondo, dedicato alle scienze emergenti e all'innovazione. Tra le sue attrazioni spiccano i robot umanoidi interattivi e il GeoCosmos, un imponente globo sferico LED che trasmette immagini della Terra dallo spazio. Un museo all'avanguardia nel cuore di Tokyo. Inaugurato nel luglio del 2001 sull'isola artificiale di Odaiba, nella baia di Tokyo, il Miraikan, il cui nome completo è Museo Nazionale delle Scienze Emergenti e dell'Innovazione, nasce da una precisa visione istituzionale: rendere accessibile al grande pubblico le frontiere più avanzate della ricerca scientifica e tecnologica contemporanea. Il museo è diretto dall'astronauta Mamoru Mori, primo cittadino giapponese ad aver volato a bordo dello Space Shuttle nel 1992. E questa scelta simbolica riflette l'ambizione del progetto: portare la meraviglia dell'esplorazione scientifica nella vita quotidiana di milioni di visitatori. La direzione affidata a un uomo che ha visto la Terra dall'orbita non è un dettaglio secondario, ma il sigillo di una filosofia museale che mette al centro lo stupore come motore della conoscenza. L'edificio, progettato con criteri architettonici modernissimi, è collocato nel polo tecnologico di Odaiba. Ospita su più piani un'ampia varietà di esposizioni permanenti e temporanee che spaziano dalla robotica avanzata alle neuroscienze, dall'astronomia alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La struttura del Miraikan è pensata per stimolare la curiosità a ogni età: bambini, adolescenti e adulti trovano spazi calibrati sulle proprie esigenze cognitive ed emotive, con percorsi tematici che guidano il visitatore attraverso le grandi domande della scienza moderna. Ogni anno il museo accoglie oltre 500.000 di visitatori provenienti da tutto il mondo, confermandosi come uno dei centri di divulgazione scientifica più influenti dell'Asia. Il Miraikan non si limita a esporre oggetti e macchine, promuove attivamente il dialogo tra scienziati, ingegneri e cittadini, ospitando conferenze internazionali, laboratori pratici aperti al pubblico e programmi educativi strutturati per le scuole di ogni ordine e grado. Questa missione di intermediazione culturale lo rende qualcosa di più di un semplice museo. È un vero laboratorio civile del futuro. Un luogo dove la scienza viene vissuta come pratica collettiva e democratica, e non come sapere riservato a pochi specialisti. Nella visione del Miraikan, ogni cittadino ha il diritto e la responsabilità di comprendere le trasformazioni tecnologiche che modellano il mondo. ASIMO è la robotica umanoide giapponese. Tra le attrazioni più iconiche del Miraikan figura senza dubbio ASIMO, il robot umanoide sviluppato da Honda che ha scritto alcune delle pagine più significative della storia della robotica mondiale. Il nome è l'acronimo di Advanced Step in Innovative Mobility, e il progetto affonda le radici nei laboratori di Honda a partire dal 1986, quando i ricercatori iniziarono a interrogarsi sulla possibilità di creare una macchina capace di muoversi su due gambe con la stessa naturalezza e fluidità di un essere umano. Il percorso è stato lungo, tortuoso e disseminato di fallimenti istruttivi prima di approdare ai risultati straordinari degli anni 2000. Nel corso dei decenni successivi, ASIMO ha subito trasformazioni radicali, dalla prima versione rigida e instabile degli anni 90 fino ai modelli raffinati del nuovo millennio, capaci di camminare a ritmo sostenuto, correre, salire e scendere le scale, riconoscere i volti dei presenti e rispondere con precisione ai comandi vocali in giapponese e in inglese. Le dimostrazioni dal vivo al Miraikan rappresentano uno degli spettacoli più emozionanti dell'intero museo. Il robot si muove nello spazio espositivo con notevole sicurezza. Interagisce con i visitatori e compie piccole performance che rivelano l'enorme distanza percorsa rispetto alle macchine rigide e meccaniche del passato industriale. La presenza di ASIMO al Miraikan non è solo una vetrina tecnologica, è un invito a riflettere su cosa significhi costruire macchine a immagine dell'uomo, su dove si tracci il confine tra strumento e agente, tra esecutore e collaboratore. Il museo propone esposizioni tematiche che esplorano il rapporto tra robot e società, le implicazioni etiche dell'automazione crescente. Il futuro del lavoro è la possibilità di una coesistenza produttiva tra esseri umani e macchine intelligenti. Il Giappone, nazione pioniera nella robotica industriale e di servizio, trova nel Miraikan il suo manifesto tecnologico più eloquente e visionario. AI GeoCosmos, la Terra come opera d'arte digitale. Sospeso nell'atrio centrale del Miraikan, il GeoCosmos è uno degli oggetti scientifici più spettacolari e capaci di suscitare meraviglia che sia possibile ammirare in qualsiasi museo al mondo. Si tratta di un globo sferico del diametro di circa 6 metri, interamente rivestito da pannelli LED ad altissima definizione, capace di riprodurre immagini della Terra con una risoluzione di circa 10 milioni di pixel. Quando si alza la testa e si osserva questa sfera luminosa che galleggia nell'aria dell'atrio, si ha la sensazione autentica di trovarsi in orbita e di guardare il nostro pianeta dall'esterno. Con quella prospettiva di fragile bellezza che gli astronauti descrivono come l'esperienza più trasformativa della loro vita. Il GeoCosmos non è una semplice installazione artistica o decorativa. È uno strumento scientifico di visualizzazione dei dati aggiornati in tempo reale. Le immagini proiettate sulla sua superficie provengono da satelliti meteorologici e da banche dati oceanografiche e climatologiche, aggiornate costantemente per mostrare la distribuzione delle nuvole, le correnti marine, le luci notturne delle città e altri fenomeni geofisici di grande complessità. In questo modo, il visitatore può osservare il pianeta come un sistema vivo, dinamico e profondamente interconnesso, comprendendo visivamente le relazioni tra atmosfera, oceani, continenti e attività umana che difficilmente un testo o un diagramma bidimensionale potrebbe rendere con altrettanta immediatezza. Dal punto di vista tecnologico, il GeoCosmos è stato il primo globo al mondo a utilizzare pannelli LED per la visualizzazione sulla sua superficie sferica, stabilendo uno standard nella visualizzazione scientifica tridimensionale che ha ispirato installazioni simili in decine di musei e centri di ricerca internazionali. Il suo impatto non è solo estetico. Studi pedagogici hanno dimostrato che la visualizzazione immersiva del pianeta in formato sferico aumenta significativamente la comprensione dei fenomeni climatici e stimola una maggiore consapevolezza ambientale e una più profonda empatia ecologica nei visitatori di tutte le età. Esperienze interattive e didattica scientifica. Il Miraikan non si esaurisce con Asimo e il GeoCosmos. L'intero museo è progettato come un ambiente di apprendimento esperienziale e partecipativo, dove il visitatore è chiamato a interagire, sperimentare e porre domande piuttosto che limitarsi a osservare passivamente dietro una vetrina. Tra le aree più apprezzate figura la zona dedicata alle neuroscienze, dove simulatori e installazioni interattive permettono di esplorare il funzionamento del cervello umano, dalle percezioni sensoriali ai meccanismi profondi della memoria, passando per le basi neurali delle emozioni e della creatività. Si tratta di esperienze che trasformano concetti astratti in sensazioni concrete e memorabili. Particolarmente significativa è anche la sezione dedicata ai robot androidi, tra cui spiccano Autonaroid e Codomoroid. Il primo è un robot dalle sembianze di donna adulta. Il secondo ha l'aspetto di una bambina. Entrambi sono progettati dal celebre robotics designer Hiroshi Ishiguro dell'Università di Osaka e rappresentano il punto più avanzato della ricerca sull'interazione uomo-macchina. La loro capacità di imitare espressioni facciali, movimenti oculari e persino il ritmo della respirazione genera nei visitatori un senso di perturbante familiarità. Il cosiddetto Uncanny Valley, che stimola riflessioni profonde sull'identità, sulla coscienza e su cosa distingua davvero un essere umano da una macchina sufficientemente sofisticata. Il Miraikan ospita infine laboratori pratici dove bambini e adulti possono cimentarsi con esperimenti di fisica, chimica e programmazione informatica, scoprendo attraverso il fare le logiche che governano il mondo naturale e tecnologico. I programmi educativi rivolti alle scuole sono tra i più strutturati e innovativi del Giappone, con percorsi che integrano le materie STEM in una visione interdisciplinare capace di connettere la scienza con le arti, le scienze sociali e la filosofia. Il museo collabora attivamente con università e istituti di ricerca per garantire che i contenuti rimangano aggiornati sulle frontiere più recenti del sapere scientifico mondiale. Il Miraikan di Tokyo rappresenta molto più di un museo della scienza. È un manifesto vivente della visione giapponese del progresso, dove tecnologia e umanità non si contrappongono ma si integrano in un dialogo continuo e fecondo. In un'epoca segnata dall'accelerazione tecnologica e dall'incertezza globale, luoghi come questo svolgono una funzione sociale insostituibile. Tradurre la complessità della scienza in meraviglia accessibile a tutti, trasformando ogni visitatore in un protagonista consapevole del futuro che stiamo costruendo insieme. Un passo alla volta, tra robot che camminano e sfere luminose che ci mostrano la Terra dall'alto.
La tecnologia è la spina dorsale della nostra società moderna. Esploriamola ancora su microsmeta.com. Storia di Napoleone, focus sulla battaglia di Waterloo. La battaglia di Waterloo, combattuta domenica 18 giugno 1815 vicino al villaggio di Waterloo, nell'odierno Belgio, rappresenta il climax terminale delle guerre napoleoniche e la fine definitiva del primo impero francese. Segnando il culmine della campagna dei 100 giorni, il breve periodo successivo alla fuga di Napoleone Bonaparte dall'esilio sull'isola d'Elba e al ritorno di Re Luigi XVIII, lo scontro vide contrapposta l'armata del nord francese a una forza di coalizione. L'esercito multinazionale anglo-alleato, composto da soldati britannici, olandesi, belgi e tedeschi, era sotto il comando del duca di Wellington, ed era supportato dall'esercito prussiano comandato dal feldmaresciallo Gebhard Leberecht von Blücher. Forze in campo e strategia iniziale. La geometria strategica e cronologica della battaglia fu definita dai numeri, dal terreno e dalle condizioni meteorologiche. L'esercito imperiale francese di Napoleone contava circa 72.000 soldati, supportato da un formidabile treno d'artiglieria di oltre 240 cannoni, Grand Battery. Di fronte a lui, lungo la scarpata di Mont Saint Jean, Wellington disponeva di circa 68.000 uomini e 156 cannoni, attendendo disperatamente l'arrivo dei 50.000 prussiani di Blücher. Un errore operativo critico si verificò la mattina del 18 giugno. Le forti piogge del giorno precedente avevano trasformato il campo di battaglia in una distesa fradicia di fango misto a polvere di carbone. Napoleone prese la fatale decisione tattica di ritardare l'inizio dell'attacco fino a tarda mattinata, verso le 11 o le 11.30, per permettere al terreno di asciugarsi, assicurando così la manovrabilità della sua artiglieria e il letale effetto di rimbalzo ricochet dei proiettili sferici. Contemporaneamente, l'imperatore sottovalutò pericolosamente i suoi avversari, respingendo Wellington come un «cattivo generale» che comandava «cattive truppe», e presumendo erroneamente che i prussiani, sconfitti a Ligny il 16 giugno, avessero bisogno di giorni per riprendersi e fossero tenuti a bada dal maresciallo Grouch. Il ritardo mattutino fornì le ore vitali necessarie al IV Corpo prussiano, comandato da Friedrich von Bulow, per superare un incendio nelle strade di Wavre, percorrere strade infangate e raggiungere il campo di battaglia. Hougoumont, Derlon e le cariche della cavalleria. Lo scontro si articolò in diverse fasi chiave. La battaglia iniziò con un massiccio attacco diversivo francese al castello fortificato di Hougoumont sul fianco destro alleato. Difesa da fanteria leggera, guardie britanniche e truppe di Hannover, la scaramuccia si trasformò in una brutale battaglia di logoramento che durò tutto il pomeriggio. Un momento critico avvenne quando le truppe francesi sotto il sottotenente Legros fecero breccia nel cancello nord con un'ascia, ma le Coldstream e Scots Guards riuscirono a forzare la chiusura delle porte, intrappolando e annientando gli invasori. Intorno alle 13, Napoleone ordinò all'Corpo del maresciallo Derlon di eseguire un massiccio assalto di fanteria contro il centro-sinistra alleato, con l'obiettivo di spezzare la linea di Wellington prima dell'arrivo dei prussiani. Mentre le colonne francesi avanzavano sotto il fuoco d'infilata proveniente dalla fattoria fortificata di Laye-Saint e dai tiratori scelti del 95 Rifles, furono accolte da una devastante carica della cavalleria pesante britannica, comandata dal conte di Uxbridge. Sebbene la cavalleria britannica possedesse i migliori cavalli d'Europa, la loro carica divenne disorganizzata e incontrollabile, subendo perdite gravissime ma riuscendo a neutralizzare la spinta di Derlon. Nel corso del pomeriggio, il maresciallo Ney, a cui Napoleone aveva delegato il controllo del campo di battaglia mentre stazionava vicino alla Belle Alliance, ordinò una serie di enormi cariche di cavalleria contro la fanteria britannica, che si era disposta in impenetrabili quadrati difensivi. Senza il supporto della fanteria francese, queste cariche non riuscirono a spezzare le linee alleate e si tradussero nello sfinimento delle riserve di cavalleria. Tuttavia, in serata la fanteria francese riuscì finalmente a catturare la cruciale fattoria di Laye-Saint, un risultato che pose un'immensa pressione tattica sul centro di Wellington. L'arrivo dei prussiani è la sconfitta finale. Verso il tardo pomeriggio, l'equilibrio strategico mutò irrevocabilmente. L'avanguardia del IV Corpo prussiano arrivò sul fianco destro francese, lanciando un feroce assalto al villaggio di Plancenoit. Questo attacco obbligò Napoleone a impiegare riserve critiche per stabilizzare le sue retrovie, costringendolo a combattere su due fronti. In un ultimo e disperato azzardo per sconfiggere Wellington prima che l'intero esercito prussiano potesse abbattersi su di lui, tra le 19 e le 20.30 Napoleone scatenò la sua ultima riserva, i battaglioni veterani della Guardia Imperiale. Avanzando contro il fuoco concentrato di moschetti e artiglieria alleata, la guardia, finora ritenuta invincibile, esitò, si infranse e si ritirò. La vista della ritirata della Guardia Imperiale frantumò il morale francese. Questa repulsione, combinata con l'avanzata generale ordinata da Wellington alla Belle Alliance e lo sfondamento definitivo dei prussiani a Plancenoit, provocò la totale disintegrazione e rotta caotica dell'esercito francese. Il costo della battaglia fu catastrofico e ridusse l'area in un vero e proprio mattatoio. La coalizione subì circa 24.000 perdite umane, mentre le truppe francesi contarono tra 26.000 e 27.000 morti o feriti, con ulteriori 8.000 soldati catturati, 15.000 diserzioni durante la ritirata e la perdita di 220 cannoni, per un totale di decine di migliaia di cavalli uccisi. Di fronte a un disastro militare insuperabile, Napoleone abdicò per la seconda e ultima volta il 22 giugno 1815. Il 7 luglio, le forze della coalizione vittoriosa occuparono Parigi, segnando la conclusione definitiva delle guerre napoleoniche e il tramonto di un'era geopolitica. Richiedi a microsmeta@gmail.com una password per partecipare con i tuoi commenti alle discussioni su microsmeta.com.
Il Faeno Science Center è il decostruttivismo architettonico. Completato nel novembre 2005 a Wolfsburg, in Germania, il Faeno Science Center è ampiamente considerato un trionfo dell'architettura contemporanea e una radicale rivisitazione dello spazio museale educativo. Progettato dalla vincitrice del premio Pritzker Zaha Hadid, celebre architetto iracheno-britannica, in collaborazione con lo studio di architettura Meyer Barle, il progetto da 79 milioni di euro esemplifica lo stile architettonico decostruttivista. L'edificio rifugge la tradizionale geometria euclidea, abbandonando gli angoli retti a favore di forme fluide, dinamiche e frammentate, ispirate a elementi naturali organici. I coni di cemento è il paesaggio artificiale. Le fondamenta strutturali ed estetiche del Faeno si basano su 10 iconiche strutture a forma di cono. Questi imponenti coni in cemento elevano l'edificio principale sopra il livello della strada, creando un paesaggio artificiale coperto sotto il centro, caratterizzato da dolci colline e valli che si integrano perfettamente con il tessuto urbano di Wolfsburg. Ogni cono serve a scopi funzionali e strutturali distinti, ospitando elementi infrastrutturali come scale, ascensori, attrezzature tecniche e fungendo da fulcro estetico. Un cono particolarmente suggestivo fornisce un accesso diretto dal parcheggio sotterraneo, presentando un design aperto che consente una drammatica vista verticale del cielo, a simboleggiare l'ingegno tecnico della costruzione. Per realizzare questo ambizioso design che sfida la gravità, il team di ingegneria, guidato da professionisti come il professor Anif Kara e il project manager Christos Passas, ha utilizzato il calcestruzzo autocompattante, SCC. Al momento del suo completamento nel 2012, il Faeno era il più grande edificio in Europa costruito interamente con questo materiale innovativo, essenziale per gettare i piani inclinati complessi, i coni affusolati e gli spazi fluidi senza la necessità di vibrazione meccanica. Lo spazio interno come terra d'avventura strutturale. L'interno dell'edificio, sospeso a 7 metri da terra, è concepito come una terra d'avventura strutturale composta da crateri interconnessi, altopiani, valli e terrazze. Questa disposizione spaziale continua e fluida costringe i visitatori ad abbandonare la navigazione lineare, incoraggiando la scoperta autonoma e l'interazione spontanea con le mostre e creando relazioni inaspettate. Come centro scientifico, il Faeno ospita oltre 350 stazioni di esperimenti interattivi distribuite su una superficie espositiva di circa 9.000 metri quadrati, organizzate in aree tematiche principali che includono vita, visione, energia, dinamica, senso e matematica. Le mostre sono progettate per favorire un approccio ludico e pratico a fenomeni scientifici complessi, dai tornado di fuoco ai vortici d'acqua. Un'aggiunta notevole alle 350 stazioni è la Architecture Station, stazione di architettura digitale, che trasforma l'edificio stesso in una mostra interattiva. Fusione di forma, funzione e pedagogia interattiva. Attraverso modelli 3D interattivi, voli virtuali di droni, un puzzle dei coni per comprenderne la funzione strutturale e animazioni originali, i visitatori possono esplorare il design visionario della DID. La stazione fornisce interviste esclusive con gli ingegneri strutturali che hanno tradotto i radicali schizzi decostruttivisti in realtà fisica oltre 2 decenni fa. Il Faeno si erge come una fusione simbiotica di forma e funzione, dove l'architettura decostruttivista della Hadid partecipa attivamente all'obiettivo pedagogico di risvegliare la curiosità scientifica. L'edificio non è quindi un semplice contenitore di mostre, ma diventa esso stesso una gigantesca esposizione di principi fisici e ingegneristici, sfidando i visitatori a interrogarsi su come una struttura così apparentemente instabile possa esistere e funzionare in perfetta armonia con le leggi della meccanica e della statica. Il Faeno Science Center di Zaha Hadid rimane un capolavoro del decostruttivismo, dove l'audacia strutturale dei coni in cemento armato si fonde con una missione educativa interattiva unica al mondo.
L'innovazione non dorme mai, e nemmeno noi. Avanti con la prossima notizia su microsmeta.com. Science City Calcutta, il più grande centro scientifico dell'India. Science City di Calcutta è il più grande centro di divulgazione scientifica dell'India, un complesso monumentale che fonde didattica, intrattenimento e ricerca applicata. Con oltre 4 milioni di visitatori l'anno, è un simbolo del rinnovamento tecnologico e culturale del subcontinente. L'origine di un polo scientifico senza precedenti. Science City di Calcutta, oggi ufficialmente Kolkata, ha aperto le sue porte nel luglio del 1997, frutto di un ambizioso progetto varato dal National Council of Science Museums NCSM, l'ente governativo indiano che supervisiona la rete dei musei scientifici nazionali. Sorge su un'area di circa 40 acri nel quartiere di Eastern Metropolitan Bypass, nel cuore della megalopoli bengalese, e fin dalla sua inaugurazione ha rappresentato una svolta epocale nella storia della divulgazione scientifica del subcontinente. Con una superficie espositiva totale che supera i 40.000 metri quadrati, è il più grande centro scientifico dell'India e uno dei più estesi dell'intera Asia. La nascita di Science City si iscrive nel contesto storico della liberalizzazione economica indiana degli anni 90, un periodo in cui il governo di Nuova Delhi identificò nell'alfabetizzazione scientifica e tecnologica della popolazione un prerequisito indispensabile per lo sviluppo economico e la competitività globale del paese. L'idea era semplice nella sua ambizione: creare un luogo dove la scienza non fosse appannaggio esclusivo di università ed elite intellettuali, ma diventasse patrimonio condiviso di milioni di cittadini comuni, accessibile a prescindere dal reddito, dal livello di istruzione e dall'origine geografica. Calcutta, con la sua densa tradizione culturale e il suo ruolo storico di capitale intellettuale dell'India, era la sede naturale di questa visione. Il progetto architettonico e concettuale di Science City si è ispirato ai più grandi centri di divulgazione scientifica internazionali, tra cui l'Exploratorium di San Francisco e la Cité des Sciences et delle Industrie di Parigi, adattandoli alla realtà e alle esigenze specifiche del contesto indiano. Fin dall'apertura, la struttura ha raggiunto e spesso superato ogni aspettativa in termini di affluenza. Nei suoi primi anni di vita ha accolto milioni di visitatori, diventando una delle mete culturali più frequentate non solo di Calcutta ma dell'intero Bengala occidentale, con un impatto misurabile sulla percezione pubblica della scienza e della tecnologia. I padiglioni tematici, un universo da esplorare. Il cuore dell'offerta di Science City è costituito da una serie di padiglioni tematici permanenti, ciascuno dedicato a uno specifico dominio del sapere scientifico, progettati per offrire un'esperienza immersiva e interattiva che vada ben oltre la contemplazione passiva degli oggetti in vetrina. La struttura più iconica è forse la Space Odyssey Hall, una cupola emisferica che ospita proiezioni spettacolari dedicate all'esplorazione dello spazio, alla storia dell'astronomia e alle missioni spaziali più significative dell'era moderna. Visitarla equivale a intraprendere un viaggio virtuale ai confini del Sistema Solare, con effetti visivi e sonori di straordinaria qualità che lasciano nei visitatori un'impressione duratura e profonda. Altrettanto notevole è l'Evolution Theme Park, un'area all'aperto di dimensioni considerevoli popolata da ricostruzioni in scala reale di dinosauri e creature preistoriche, che guida il visitatore attraverso 4 miliardi di anni di storia della vita sulla Terra. I modelli, realizzati con grande attenzione scientifica e artistica, rappresentano alcune delle specie più affascinanti della storia evolutiva del pianeta, dai dinosauri del Cretaceo ai mammiferi del Pleistocene, fino agli ominidi che hanno aperto la strada all'umanità moderna. L'impatto visivo e narrativo di questo parco è tale da trasformare concetti scientifici astratti come la selezione naturale e la deriva genetica in storie concrete e appassionanti, capaci di coinvolgere visitatori di ogni età. Tra gli altri padiglioni di grande rilevanza figurano il Maritime Center, dedicato alla storia della navigazione e alle scienze del mare, e la Dynamotion Hall, uno spazio interattivo dove i visitatori possono sperimentare principi di fisica e meccanica attraverso installazioni pratiche progettate per stimolare la comprensione intuitiva dei fenomeni naturali. Non mancano esposizioni dedicate all'energia, con particolare attenzione alle fonti rinnovabili e al loro ruolo nel futuro energetico dell'India, e alla biologia umana, con modelli anatomici di grande dettaglio e precisione che rendono visibili i processi interni del corpo in modo accessibile anche ai non specialisti. Il planetario è la sala dell'evoluzione terrestre. Tra le strutture più tecnologicamente avanzate di Science City spicca il planetario digitale, dotato di un sistema di proiezione all'avanguardia capace di simulare con straordinaria fedeltà il cielo notturno in qualsiasi punto della Terra e in qualsiasi epoca storica o futura. Le sessioni del planetario trasportano il pubblico attraverso la volta celeste, illustrando con animazioni tridimensionali la nascita e la morte delle stelle, la formazione dei sistemi planetari, la struttura delle galassie e i misteri degli oggetti cosmici più enigmatici come i buchi neri e le nebulose. La qualità dell'esperienza è tale da rendere il planetario una delle attrazioni più richieste dell'intera struttura, con sessioni che si esauriscono rapidamente durante i periodi di maggiore affluenza scolastica e turistica. Particolarmente ricca di contenuti scientifici di alto livello è la sezione dedicata alla storia geologica della Terra, che guida il visitatore attraverso 4 miliardi e mezzo di anni di evoluzione del nostro pianeta, dall'originaria nebulosa solare alla formazione dei continenti, dai grandi eventi di estinzione di massa alle trasformazioni climatiche dell'era moderna. Installazioni interattive permettono di simulare eruzioni vulcaniche, terremoti e impatti di asteroidi, rendendo tangibili fenomeni che altrimenti rimarrebbero distanti e difficili da percepire nella loro scala temporale e spaziale. Questa sezione è particolarmente apprezzata dagli insegnanti come strumento didattico integrativo per le lezioni di scienze della Terra e di geologia. Il Science Onosphere, un sistema di visualizzazione globale sviluppato originariamente dalla NOAA americana e installato a Science City, permette di osservare dati planetari in tempo reale su una sfera di oltre un metro di diametro, temperature oceaniche, concentrazioni di anidride carbonica, copertura glaciale e distribuzione delle piogge. Questa tecnologia trova qui una declinazione orientata specificamente ai problemi ambientali del subcontinente indiano, dalla desertificazione del Rajasthan ai mutamenti nei pattern monsonici che minacciano la sicurezza alimentare di centinaia di milioni di persone. L'impatto emotivo e cognitivo di questa visualizzazione è profondo e difficilmente riproducibile attraverso altri mezzi didattici convenzionali. Impatto educativo e sociale. La scienza per tutti. L'impatto di Science City sulla società indiana va ben al di là dei numeri di affluenza, pur già di per sé straordinari. La struttura ha contribuito in modo misurabile a modificare il rapporto della popolazione bengalese, e più in generale indiana, con la scienza e la tecnologia. I programmi educativi rivolti alle scuole sono tra i più articolati e seguiti dell'intero sistema museale indiano. Ogni anno decine di migliaia di studenti provenienti da ogni parte del Bengala occidentale e degli stati limitrofi visitano Science City nell'ambito di programmi scolastici strutturati, spesso sovvenzionati da enti locali e fondazioni private per garantire l'accesso anche agli istituti con risorse finanziarie più limitate. La filosofia alla base di Science City è quella della scienza come strumento di emancipazione sociale. In un paese dove le disuguaglianze nell'accesso all'istruzione sono ancora profonde e dove le barriere tra sapere scientifico e vita quotidiana rimangono spesso invalicabili per larghe fasce della popolazione, la struttura di Calcutta funge da ponte culturale di straordinaria importanza strategica e civile. Speciali iniziative sono dedicate ai visitatori provenienti dalle aree rurali e dalle comunità emarginate, con guide multilingue disponibili in bengali, hindi, inglese e nelle principali lingue regionali dello Stato, abbattendo così le barriere linguistiche che spesso scoraggiano la fruizione dei luoghi culturali. Nel corso degli anni, Science City ha saputo evolversi e rinnovarsi per restare al passo con i cambiamenti scientifici e tecnologici globali, nuove sezioni dedicate all'intelligenza artificiale, alla robotica e alle biotecnologie sono state inaugurate nel primo decennio del nuovo millennio, mentre costanti aggiornamenti alle esposizioni esistenti garantiscono la rilevanza dei contenuti per le nuove generazioni di visitatori. La struttura ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali per l'eccellenza nella comunicazione scientifica, e viene oggi citata come modello di riferimento per i nuovi centri scientifici in corso di progettazione in altre grandi città indiane. Science City di Calcutta non è semplicemente il più grande museo scientifico dell'India, è un esperimento sociale in corso, la dimostrazione concreta che la scienza può essere patrimonio di tutti e non privilegio di pochi. In un paese che aspira a diventare una delle grandi potenze tecnologiche del XXI secolo, la capacità di ispirare nelle nuove generazioni curiosità, rigore e passione per la conoscenza vale quanto qualsiasi investimento in infrastrutture materiali. Science City è, in questo senso, un investimento nel capitale umano più prezioso che un paese possa possedere, la mente aperta e meravigliata dei suoi cittadini. Digital Worlds, il tuo compagno di viaggio nell'era digitale. Proseguiamo su microsmeta.com.
Storia del Brasile, dalle origini alla Repubblica contemporanea. La storia del Brasile, dalle origini a oggi, è caratterizzata da una scala geografica immensa, da una complessità demografica formidabile e da cicli persistenti di profonda espansione economica seguiti da brusche contrazioni sociopolitiche. Prima dell'arrivo degli europei, per migliaia di anni, il territorio che oggi costituisce il Brasile è stato abitato, conteso e colonizzato da un numero stimato di 2,6 milioni di indigeni appartenenti a circa 2.000 tribù distinte e seminomadi, come i Tupi Guarani, i Munduruku e gli Yanomami. Le società indigene e la colonizzazione portoghese. Queste società, che possedevano profondi sviluppi culturali regionali come la cultura della ceramica Marajoara nell'Amazzonia, si sostentavano attraverso la caccia, la pesca, la raccolta e l'agricoltura nomade all'interno delle pianure amazzoniche e lungo le coste. La traiettoria della regione mutò irrevocabilmente all'inizio del XVI secolo. Incoraggiata dalla bolla papale Intercaetera del 1493 e dal Trattato di Tordesillas del 1494, che divideva le terre del Nuovo Mondo tra Spagna e Portogallo, una flotta portoghese comandata da Pedro Álvares Cabral approdò sulla costa brasiliana nel 1500. Inizialmente, i portoghesi mostrarono scarso interesse per il territorio, concentrandosi sulle lucrose rotte delle spezie in India e Cina. Tuttavia, entro il XVI secolo, il Brasile fu trasformato in parte integrante dell'impero portoghese attraverso l'istituzione di una massiccia economia agraria e coloniale. Lo zucchero divenne la pietra angolare di questa economia. Vaste piantagioni, le engenhos, dominarono il paesaggio del nord-est, in particolare a Pernambuco e Bahia, alimentando una devastante domanda di manodopera africana schiavizzata che avrebbe definito la demografia e la stratificazione sociale brasiliana per i secoli a venire, collegando il paese alle reti del commercio globale. Successivamente, l'economia si diversificò nell'estrazione dell'oro e, nel XIX secolo, nella massiccia coltivazione del caffè, portando al periodo noto come la Repubblica del Caffè. L'indipendenza è l'impero del Brasile. Il percorso del Brasile verso l'indipendenza rappresenta un'anomalia in America Latina. Durante le guerre napoleoniche, nel 1807, l'invasione del Portogallo da parte delle truppe di Napoleone costrinse la famiglia reale portoghese a fuggire in Brasile, trasferendo la corte a Rio de Janeiro. Questo spostamento elevò il Brasile da colonia a centro nevralgico dell'impero, portando all'apertura dei porti e alla fondazione di istituzioni culturali. Quando la corte tornò in Europa, il principe reggente Pedro rimase, dichiarando l'indipendenza del Brasile il 7 settembre 1822 e instaurando pacificamente l'impero del Brasile. Il XX secolo è stato segnato da grave volatilità politica, con transizioni tra repubbliche democratiche fragili e regimi autoritari. Dal 1930 al 1945, il paese fu governato da Getúlio Vargas in una dittatura autoritaria, durante la quale il Brasile partecipò alla Seconda Guerra Mondiale al fianco degli alleati. Dopo una breve parentesi democratica nella Quarta Repubblica, un colpo di Stato militare nel 1964, supportato dagli Stati Uniti nell'ambito della Guerra Fredda, instaurò una dittatura che sarebbe durata fino al 1985. Il miracolo brasiliano, la dittatura è la nuova repubblica. Durante il culmine di questo regime, 1968 a 1973, sotto il presidente Emilio Garrastazu Medici, il Brasile sperimentò il cosiddetto miracolo brasiliano. Questo periodo vide tassi di crescita annua del PIL prossimi al 10% e l'avvio di progetti infrastrutturali faraonici, come l'autostrada transamazzonica, pensata per collegare il nord-est colpito dalla siccità con l'interno dell'Amazzonia. Tuttavia, questo trionfo macroeconomico fu costruito sulla violenza politica, sull'uso sistematico del terrore di Stato contro i dissidenti e su una severa concentrazione della ricchezza. I dati dell'IBGE, Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica, mostrano che la quota di reddito del 20% più povero della popolazione scese dal 3,9% nel 1960 al 2,8% nel 1980, mentre il potere d'acquisto del salario minimo crollò drasticamente. Il ritorno al governo civile nel 1985 ha inaugurato la nuova repubblica, codificata dalla Costituzione del 1988. L'era moderna ha visto sforzi immensi per stabilizzare l'economia, in particolare durante l'amministrazione di Fernando Henrique Cardoso, 1995 a 2002, che ha schiacciato l'iperinflazione attraverso il Plano Real, portandola da una media del 764% al 6% e introducendo riforme fiscali e previdenziali. Questa stabilizzazione ha spianato la strada alle politiche sociali dei primi mandati di Luiz Inácio Lula da Silva, 2003 a 2010, che ha sfruttato il boom globale delle materie prime per finanziare massicci programmi contro la povertà come Bolsa Famiglia, innalzando il profilo geopolitico del Brasile attraverso il G20 e le trattative sul nucleare iraniano. Il Brasile contemporaneo, tensioni istituzionali e prospettive. Il decennio successivo ha tuttavia portato gravi tensioni istituzionali. Lo scandalo di corruzione Operazione Autolavaggio, Lava Jato, ha decimato la fiducia pubblica, contribuendo all'impeachment della presidente Dilma Rousseff nel 2016 per violazioni fiscali e facilitando l'elezione nel 2018 del populista di destra Jair Bolsonaro. L'amministrazione Bolsonaro, 2019 a 2022, è stata altamente polarizzata, segnata da un'accelerazione della deforestazione amazzonica, incoraggiata dalle politiche del governo, da una gestione controversa della pandemia di Covid-19, che ha reso il Brasile uno dei paesi più colpiti al mondo, e da attriti con la Corte Suprema. Ad aprile 2026, il panorama sociopolitico rimane teso, ma le istituzioni reggono. Dopo la sconfitta contro Lula da Silva nelle elezioni del 2022, Bolsonaro e diversi alleati militari sono stati condannati dalla Corte Suprema Federale a decenni di carcere in una sentenza storica per aver orchestrato un tentato colpo di Stato l'8 gennaio 2023, la prima volta che i leader di un tentato colpo di Stato affrontano la giustizia nel paese. Sebbene la deforestazione amazzonica sia calata dell'11% nell'ultimo anno sotto il terzo mandato di Lula, persistono sfide profonde. La violenza letale della polizia, oltre 5.920 morti solo nei primi 11 mesi del 2025, la gestione delle catene di approvvigionamento illegali. È un sistema partitico estremamente frammentato e volatile mentre il paese si prepara per le imminenti elezioni generali dell'ottobre 2026. La storia del Brasile è un intreccio di cicli economici, violenza politica e resilienza democratica, con le sfide della deforestazione e della giustizia sociale ancora aperte nel 2026.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Sui è Tang, il canale imperiale, l'apogeo della poesia e l'innovazione tecnologica. Le dinastie Sui, 581-618, e Tang, 618-907, rappresentano un arco continuo di riunificazione imperiale. Ingegneria infrastrutturale senza precedenti e profonda fioritura culturale nella storia cinese. Dopo quasi 4 secoli di frammentazione tra dinastie del nord e del sud, la breve dinastia Sui stabilì i quadri geopolitici, militari e fisici che permisero alla successiva dinastia Tang di raggiungere una riconosciuta età dell'oro di civiltà cosmopolita. Il canale imperiale, ingegneria e logistica. Il risultato più conseguenziale dell'era Sui fu la concettualizzazione e la costruzione del canale imperiale, Daiyone, la via d'acqua artificiale più lunga della storia umana, che si estende per oltre 1700 chilometri. Iniziato dall'imperatore Wen, che collegò Chang'an al fiume Giallo, è massicciamente ampliato dal suo successore, l'imperatore Yang. Il sistema di canali fu guidato da necessità strategiche e logistiche, specificamente per supportare le campagne militari contro Goguryeo. Il progetto collegava i bacini dei fiumi Giallo e Azzurro, Yangtze, connettendo le fertili regioni produttrici di grano del sud come Jiangdu, Yangzhou e Yuang, Hangzhou, con i centri di potere politico a nord, specificamente Luoyang e la capitale Chang'an, odierna Pechino. La costruzione del canale imperiale richiese la coscrizione forzata di oltre 5 milioni di lavoratori, solo per la sezione Bianku, un onere che, unito alle disastrose e impopolari campagne militari, precipitò il crollo della dinastia Sui sotto le rivolte popolari e l'assassinio dell'imperatore Yang nel 618. Tuttavia, la dinastia Tang, fondata da Liyuan, ereditò questa meraviglia ingegneristica, utilizzandola per centralizzare lo Stato e alimentare un boom economico. Durante l'era Tang, il canale ridusse drasticamente il costo del Kaoyun, il trasporto del grano delle tasse. I registri storici dell'anno 735 indicano che circa 149.685.400 kg di grano, 165.000 tonnellate, venivano spediti annualmente lungo la via d'acqua. Città posizionate lungo il canale, in particolare Yangtze, si trasformarono in massicci hub industriali e mercantili, gestendo i monopoli governativi del sale e il commercio interno. Per ottimizzare il trasporto, il commissario Liu Yan progettò chiatte fluviali specializzate adattate alle profondità del canale, mentre nel 984, durante la successiva dinastia Song, l'ingegnere Qiao Weiyue avrebbe perfezionato l'infrastruttura inventando le conche di navigazione, Pound Locks, per regolare i livelli dell'acqua in sicurezza. Chang'an, la capitale cosmopolita della Via della Seta. Supportata dalla sicurezza logistica del canale imperiale, la capitale Tang di Chang'an divenne la città più popolosa e cosmopolita del mondo medievale, ospitando oltre 1 milione di residenti entro le sue mura, con altri 2 milioni nella regione metropolitana. La sofisticata pianificazione urbana della città presentava una rigida griglia a scacchiera composta da 108 rioni rettangolari murati. Un design così efficace che servì come modello diretto per le capitali giapponesi come Heian KY, l'odierna Kyoto, e Nara. Chang'an era un capolinea della Via della Seta, che ospitava una popolazione eterogenea di cinesi Han, sogdiani e mercanti stranieri dal bacino iraniano, dall'India e dall'Arabia. Questa diversità etnica favorì il pluralismo religioso. Oltre al dominante buddismo e al taoismo nativo, la città ospitava 5 o 6 templi zoroastriani. Il cristianesimo nestoriano, introdotto nel 635 d.C., è l'Islam, con l'istituzione della grande moschea di Xi'an nel 742 d.C. Li Bai, Du Fu è l'apogeo della poesia Tang. La dinastia Tang è universalmente celebrata come l'apogeo della poesia cinese. Una forma d'arte profondamente integrata nell'apparato statale attraverso gli esami per il servizio civile e la vita sociale dell'elite. L'antologia Quantangshi, Poesy Complete Tang, conserva quasi 49.000 opere di oltre 2.200 autori. La storia poetica del periodo è divisa in 4 fasi, inizio, alto, medio e tardo Tang. 2 figure dominano questa età dell'oro, entrambe appartenenti all'alto Tang, Li Bai e Du Fu. Li Bai coltivò la persona di un cavaliere errante taoista e immortale del vino. La sua eccellenza tecnica in forme come il gushi, versi in stile antico, come nel capolavoro La dura strada per Shu, gli permise di fondere perfettamente il linguaggio popolare con l'immaginario sciamanico e le celebrazioni della natura e del vino. Al contrario, Du Fu è venerato dalla critica confuciana come il poeta storico e il poeta saggio, la cui produzione rappresenta l'apogeo storico mondiale del significato etico della poesia. Maestro della forma lusci, versi regolati, la sua poesia servì da medium morale, documentando il devastante costo umano della ribellione di An Lushan, 755, 763, con profonde giustapposizioni di registri colloquiali e letterari. La stampa xilografica è la rivoluzione dei testi. Contemporaneamente a questa esplosione letteraria vi fu l'invenzione e la proliferazione della stampa xilografica. Nata nel VII secolo d.C. come metodo per i monaci buddisti di accumulare merito spirituale riproducendo all'infinito testi sacri e incantesimi apotropaici, la stampa si evolse in un mezzo di comunicazione di massa e circolazione commerciale, culminando con gli editti dell'imperatrice Wu Zetian che sostenne la pratica. Il primo libro stampato saldamente datato al mondo, una copia xilografica del Sutra del Diamante, fu prodotto nell'868 d.C. e misurava 14 piedi di lunghezza. Questo salto tecnologico alterò radicalmente la struttura fisica dei testi, spostando la letteratura dai rotoli ingombranti alla più efficiente rilegatura a fisarmonica, concertina binding, incrementando l'efficienza nell'accesso alle informazioni e gettando le basi per l'impatto della dinastia Tang sull'intera civiltà dell'Asia orientale. Le dinastie Sui e Tang hanno lasciato un'eredità incomparabile. Il canale imperiale come spina dorsale logistica, la poesia di Li Bai e Du Fu come vertice estetico. È la stampa xilografica come rivoluzione della conoscenza.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!